Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna a meno di 4 ore dal match del Tardini fra Parma e Brescia, e vi ricordo subito che potrete seguirlo in diretta già a partire dalle 17:45. Come sempre il nostro collegamento anticipa di 15 minuti il fischio d'inizio, che quindi è alle 18 contro appunto le rondinelle di Pippo Inzaghi, allenatore che non è un mistero, era stato vicino, c'erano stati contatti insomma piuttosto caldi, se così possiamo dire, alla fine della stagione scorsa. Poi dopo insomma la società ha preso altre decisioni e il resto è storia recente. E Pippo Inzaghi, uno che tra l'altro la Serie B la conosce molto bene e devo dire che ha sempre comunque fatto piuttosto bene nel campionato cadetto, a parte quell'exploit incredibile, clamoroso della vittoria col Benevento con tantissimi punti di vantaggio sulla seconda, ma devo dire che la squadra di Inzaghi sta facendo bene, è secondo in classifica. Il Brescia, come tutti ben sapete, ha 27 punti, pardon, adesso è terzo perché è stato superato dal Lecce ieri sera, anzi poi tra poco andiamo a dare un aggiornamento completo perché la giornata si è già giocata per l'80%. Brescia, dicevamo che ne abbiamo parlato anche ieri tra l'altro con un collega bresciano e ne parleremo ancora oggi, è una squadra davvero ostica di categoria, con giocatori tutti molto interessanti soprattutto per la Serie B, ma non solo, perché poi alla fine molti hanno giocato anche in Serie A, di quelli che adesso il Brescia c'erano nella rosa che era retrocessa due stagioni fa. Cito solo Chancellor, Cistana, lo stesso Matteiu, Bisoli anche Pajac, che fa il terzino, non era nel Brescia, però insomma ha giocato in Serie A nell'Empoli, poi nel Genoa. Nell'Empoli aveva fatto bene con Andrazzoli, sto parlando di Pajac, nel Genoa un po' meno, però voglio dire, è comunque un giocatore che in Serie B sa il fatto suo. Poi c'è questo Van de Looy, che è un buon elemento a centrocampo, davanti Leris e Tramoni, un giovane molto interessante, e poi centravanti dovrebbe giocare Moreo, una garanzia, un fedelissimo di Inzaghi, ci fece gol anche quando giocava nel Venezia. C'è in panchina Rodrigo Palacio, poi ne parleremo, uno che quando vede il Parma si esalta sempre, dovrebbe partire dalla panchina, dovrebbe, perché poi lo sapremo solo stasera, però insomma è uno che comunque può entrare a partita in corso e farci male. Vi ricordo il numero per scriverci, SMS, WhatsApp, 333 9200 170, perché, e vi chiedo di aiutarci a risolvere quello che poi è il vero quesito del pomeriggio, cioè come giocherà il Parma, perché l'abbiamo detto in questi giorni, ci sono tanti indisponibili, Koulibaly, Miaila, adesso prendo la lista perché poi riesco di dimenticarmene qualcuno, Koulibaly, Miaila, Balog, Dierks, Valenti, Camara, non metto volutamente l'accento sull'ultima perché spesso è un errore che facciamo, quello di accentare sempre questi cognomi africani, Camara, Traore, in realtà non ci vorrebbe l'accento finale, poi pazienza insomma, però la lista è lunga e soprattutto mette a nudo anche i limiti numerici di una rosa che poi non è così sovrabbondante, e quindi oggi sulla Gazzetta di Parma Paolo Grossi abbozza la possibilità di un 3-4-1-2 con una bocciatura per Som e Juric dopo la partita negativa di Como. È una possibilità, così come è possibile che Iachini riproponga la difesa a 4. Insomma, diteci un po' cosa ne pensate? Come vedreste il Parma in campo stasera? Davanti dovrebbe giocare Inglese questa volta dal primo minuto e non Benek. Difficilmente penso che Iachini possa concedere riposo a Franco Vázquez. In alternativa c'è Brunetta, che però potrebbe essere anche utile in mediana, soprattutto alla luce, l'abbiamo detto, della panchina eventuale di Som e Juric o di uno dei due. Insomma, ci sono veramente tanti tanti temi. Tra l'altro vi chiedo anche, voglio vedere un po' come reagisce la vostra memoria a questa domanda, ditemi, è anche un po' una questione d'affetto, quale doppio ex di Parma e Brescia ricordate con, appunto, con maggior affetto? Io butto lì Emanuele Filippini, ecco, così, insomma, aveva fatto quel gol contro l'Inter che me lo ricordo ancora, eravamo sotto Natale, credo 2002-2003, ma qui vado puramente a memoria, però insomma ce ne sono stati tanti altri, così come ci sono state tante sfide tra Parma e Brescia. Ecco, magari anche lì provate a frugare nella vostra memoria e a mandarmi qualche spunto di Amarcord. Gli ultimi ricordi non è che siano particolarmente positivo. L'ultima volta, e parliamo sempre della Serie B di due stagioni fa, quando il Brescia poi al fine anno retrocesse con Balotelli, segnò Balotelli, e poi il Parma recuperò con Grassi al 92esimo, ricorderete quel bellissimo cross di Kulusevski pennellato sulla testa di Alberto Grassi, in una delle poi poche soddisfazioni che si è davvero tolto a Parma, un giocatore molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni, un po' una sorta di galloppa, ecco, da questo punto di vista. E poi come dimenticare quella partita sotto il diluvio del campionato di Serie B, era settembre, con D'Aversa, un Parma-Brescia 0-1, anche lì Brescia non fece granché, però c'era questo campaccio ingiocabile, fece gol Alexis Ferrante, un giocatore che è ancora in categoria tra l'altro. E adesso però, prima di cominciare a leggere un po' dei vostri messaggi e di collegarci con i nostri primi ospiti, facciamo il punto col servizio relativo anche ai risultati di ieri sera, poi andiamo a leggere dettagliatamente la classifica.
Il Pisa è stato fermato dal Perugia, Cremonese e Frosinone si sono accontentate di un punto a testa, il Lecce ha vinto in casa della SPAL, il Benevento ha battuto 3-2 il Vicenza con un gol al 95esimo e l'Ascoli, che domenica ospiterà il Parma, ha espugnato a Reggio Calabria. La classifica dunque si accorcia sempre di più nelle prime posizioni, con 8 squadre nello spazio di 6 punti e subito dietro un gruppetto che il Parma tenterà di agganciare stasera battendo il Brescia di Inzaghi al Tardini. Una missione però tutt'altro che semplice. Iachini, che nel 2010 ottenne la seconda delle sue 4 promozioni in Serie A proprio con le rondinelle, in queste ore sta facendo la conta degli indisponibili. Mancano Koulibaly, Balog, Valenti e Miaila, oltre ai soliti Dierks e Camara. Ha dovuto convocare due giovani della primavera, Circati e Dankra, anche perché, per poter eventualmente reintegrare i fuori rosa, bisognerà attendere gennaio, come ha chiarito ieri il tecnico. Il dubbio è fra la conferma della difesa a 4 o il passaggio a una linea a 3. Som probabilmente si accomoderà in panchina per fare spazio in mediana Brunetta, mentre davanti Inglese è favorito su Benedicciak al fianco di Tutino. Dall'altra parte c'è un Brescia che ha il secondo miglior attacco del campionato, andato in bianco però sabato scorso contro il Pisa. Una squadra che cercherà subito riscatto e vetta della classifica, forte anche del miglior rendimento esterno di tutto il campionato, con 16 punti in 7 gare. E poi c'è Rodrigo Palacio, che storicamente ha nel Parma una delle sue vittime preferite, anche se stasera dovrebbe partire dalla panchina. Insomma, una delle peggiori avversarie possibili in un momento del genere, ma proprio per questo un risultato positivo avrebbe un enorme peso specifico.
Palla in tribuna.
Eh sì, un risultato positivo avrebbe un enorme peso specifico, ma non sarà semplice. Prima di dare il benvenuto al mio primo ospite, allora diamo un attimo nel dettaglio la classifica. Pisa 29, Lecce 28, Brescia appunto 27, Benevento 25, Monza 25, Ascoli 25, l'Ascoli che sarà il nostro avversario poi domenica, Frosinone 24, Cremonese 23, abbiamo Perugia, Regina a 22, Ternana, Cittadella 21, Cittadella che deve giocare questa sera contro il Como, Como a 20 e Parma a 18. Insomma, sarebbe bene non continuare a perdere terreno. Giro questa considerazione e gli do il buon pomeriggio al mio primo ospite, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì, io la vedo già come una partita da dentro fuori, nel senso che il Brescia ha molto meno da perdere del Parma, evidentemente.
Ah, sì.
Cioè, non, non è una partita da acqua alla gola, però continuiamo a dire che la Serie B ti aspetta, che c'è spazio per rimontare, però o cominci a vincere o se no tra un po' non potremo più farli questi discorsi.
Se non vinci stasera sei a meno 10 dalla seconda.
No, se non vinci stasera, obiettivamente, se non vinci stasera è un conto. Se perdi è quasi un, non dico un De Profundis, però dopo perdi, certi discorsi non si possono più fare. Se pareggi poi bisogna vedere anche come.
Sì,
perché
sì.
Pareggi sono, pareggio col Pisa era un buon punto, pareggio col Cosenza
un
era una sconfitta. Ecco.
Giusto, assolutamente. No, sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, Francesco, il problema non è solo la distanza dalle zone. Adesso guardiamo ancora le due, concediamoci il lusso, se vogliamo, di guardare ancora le prime due posizioni prima di dover ripiegare, tra virgolette, poi sui playoff. Il punto è che ci sono tantissime squadre in mezzo, tra l'altro.
Sì, secondo me questo è ancora un fattore positivo, nel senso che si tolgono punti,
ecco,
a vicenda, vediamo anche spesso e volentieri queste sfide dirette finiscono in pareggio, ieri Cremonese Frosinone, e insomma spesso e volentieri non c'è una squadra che vince e fa tre punti, spesso e volentieri sono pareggi. E è chiaro che tra un paio di mesi questo gruppo si sarà un po' sfoltito.
Sì, inevitabile.
Vedo che la Regina sta cominciando a zoppicare, la Cremonese si è un po' inceppata, non lo so, prima o poi qualcuno...
Anche l'Ascoli non mi aspetto che tenga, io lo dico dall'inizio del campionato, però mi smentisce, quindi tanto di cappello.
L'Ascoli,
insomma, non mi aspetto che continui a tenere questo ritmo.
È una squadra molto pericolosa.
Sì. Ieri ho visto i gol poco fa, tra l'altro ieri ha vinto a Reggio Calabria con due tiri deviati praticamente, il primo
sì,
non l'ho ben capito.
Però i tiri bisogna fare.
Giustissimo. Tra l'altro no, hai quasi avuto un lapsus prima e faccio una battuta, hai detto si tolgono punti a vicenda, stavi dicendo Vicenza, perché tra l'altro ieri mi è rimasto qui il gol del Benevento a Vicenza proprio al 95esimo.
Anche a Brocchi è rimasto qua, perché ho visto le scene finali.
Immagino.
Furibondi. Anche quello è un segnale, Benevento... Perché Insigne ha fatto un gol pazzesco,
sì.
E anche lì vinci 2-0 in trasferta, ti fai rimontare e trovi il gol della vittoria al 96esimo, c'è un segnale, Benevento, cioè di grazia che l'abbiamo battuti all'andata,
veramente.
Non so ancora come abbiamo fatto.
Ma poi la rosa c'è, la rosa del Benevento,
Benevento
bella rosa
è
solida.
È una gran bella squadra, io ieri mi sono abbastanza divertito a vedere un po' di diretta gol, insomma le varie squadre.
Sì.
Vedi,
è vero. È un bel campionato.
Tutti corrono più del Parma, però tutte fanno degli errori. Alcune squadre hanno problema nel portiere, noi per fortuna no. Insomma, il Parma ci può ancora stare, però deve svoltare. Io sono molto preoccupato per la partita di oggi.
Abbastanza.
Perché gli indicatori sono tutti contro il Parma. Cioè, io mi affido alla legge dei grandi numeri, perché se no non obiettivamente non so cosa aggrapparvi.
Stasera serve Parma un'impresa, Francesco.
Sì, Parma ha vinto due partite in casa.
È vero.
Tutte e due per 1-0 e una quella col Benevento al 97esimo, che ormai si perde la notte dei tempi, e poi hai battuto Vicenza.
Sì. Non ho assolutamente così, ma quello che mi preoccupa sono anche i tanti indisponibili, il fatto che Iachini deve letteralmente inventarsi una formazione. Tra l'altro centrocampo coperta corta con giocatori che ad esempio oggi Paolo Grossi ha bocciato in toto sulla Gazzetta di Parma perché non mette né Som né Juric in campo. Io credo che almeno Juric dovrà esserci quasi per necessità, però nulla è detto. Tu non so come la vedi.
Ma io mi sono fatto un'idea, sto andando a memoria perché non è che mi voglio guardare tutti i tabellini delle partite precedenti, perché Juric ha giocato delle buone partite, poche in verità, ma secondo me Juric gioca meglio quando non c'è Schiattarella.
Può essere.
Ho l'idea che con Schiattarella il rendimento di Juric crolli.
Questo è possibile. Dovremmo, sì, come dici tu, dovremmo andare ad analizzare poi partita per partita, però in effetti andando un po' a memoria può essere assolutamente così.
E in ogni caso, la discorso della coperta corta, è chiaro che gli esterni alla del Prato in questo momento vanno considerati più centrocampisti che difensori.
Sì.
Poi abbiamo detto, Iachini, se non altro, metterà i giocatori nel proprio ruolo, però Del Prato lo deve far giocare in un altro ruolo. Va bene che sia un jolly, però a sinistra rende meno che a destra.
Sì, è che c'è veramente poca scelta. Sì, c'è veramente poca scelta. Potrebbe rispolverare Busi, non lo so.
Molti giornali hanno dato Busi in
proprio per necessità, proprio.
Busi ha la gamba, se non fa le cose che sappiamo, perché quando vedi Busi entrare in campo, i tifosi del Parma si mettono le mani nei capelli, perché pensano ancora a quell'episodio là col Sassuolo e ad altre ingenuità. È chiaro che una chance andrebbe data anche a lui.
Se
fallisce l'ultima chiamata, non sarebbe una sorpresa per noi. Però bisogna fare con quello che abbiamo, ecco. Tra l'altro, questa cosa di dire facciamo dicembre 6 partite di cui 4 in casa, quindi è un mese in cui puoi risalire un po', però se lo fai con la spirito teniamo duro e aspettando gennaio, allora non va bene, perché poi gennaio vorrei che i tifosi si ricordassero che il mercato di gennaio non è aperto solo per il Parma,
aperto
anche per le altre squadre.
Sì. Ci scrive Gianni, guarda, ma Jacopone e i suoi perché non possono giocare visto che sarebbero molto utili quelli disponibili? Allora, però farò un riepilogo, visto che in tanti, giustamente tanti sollecitano l'impiego dei fuori rosa. Ieri Iachini ha chiarito, ha detto che il Parma per motivi burocratici, diciamo, legati alle liste, non potrebbe in ogni caso reintegrarli prima della riapertura di gennaio. Io ho provato a frugare un po' nei meandri della Lega Serie B e dei regolamenti, onestamente ho fatto fatica proprio a trovare le disposizioni, quindi non dico che non sia vero quello che ha detto Iachini, per carità, però c'è un po' di confusione. Quello che ho visto è che però il riepilogo di lista A, lista B, lista C, ecco, in lista C si avrebbe l'opportunità, sarebbe due extra slot per mettere i cosiddetti giocatori bandiera che sono da almeno 4 anni sotto contratto, quindi Jacoponi sarebbe non andrebbe neanche a influire sulle liste, detto che non mi sembra il problema di affollamento della lista.
Anch'io la penso come te, nel senso che quando ho sentito quella frase lì sono trasalito, però non voglio mettermi di traverso io il regolamento non lo conosco, però se la spalla ha tesserato Giuseppe Rossi da svincolato, vuol dire o che aveva un posto ancora libero degli over, o che per far posto a Giuseppe Rossi ha tolto un giocatore. In ogni caso la lista non era bloccata per lo svincolato. Ora, il problema dei giocatori fuori rosa del Parma, loro sono sotto contratto, a me verrebbe da dire a maggior ragione, però nella lista over c'è tutto lo spazio che si vuole, perché credo che ci sia addirittura 5 o 6 slot liberi, e Simone Jacoponi, essendo un giocatore bandiera, lui, appunto, come hai detto giustamente tu, potrebbe andare tranquillamente nella lista C. Quindi non lo so, se hanno detto così,
noi lo prendiamo per buono, assolutamente.
Però secondo me, allora mi devono spiegare perché Giuseppe Rossi ha potuto essere regolarmente tesserato in quanto svincolato.
Cercheremo di approfondire un po' tutti questi dettagli nei prossimi giorni.
La lista under è illimitata, e infatti hanno potuto convocare due primavera, però ci saranno cercati Ancra in panchina, perché sono degli under, e quindi gli under ne puoi prendere quanto vuoi. Però lista non è bloccata per gli under.
Dobbiamo per noi, ribadisco, noi prendiamo comunque per buono, dobbiamo assolutamente prendere per buono quello che ha detto Iachini.
Sarebbe bene che, appunto, magari la società stessa facesse chiarezza, perché
guarda, credo che in molti si accontenterebbero se poi davvero la riapertura delle liste fosse reintegrato Jacoponi, e io aggiungo anche Laurini, perché questa sera sarebbe manna dal cielo avere un terzino di ruolo.
Però io resto, insomma, almeno una modifica alla lista prima del mercato di gennaio a me risultava che si potesse fare. Per esempio, io ricordo benissimo l'anno in cui l'inglese ha avuto un pesante infortunio, è stato messo fuori lista prima di gennaio per reintegrare qualcuno, perché comunque era inutile la sua presenza in lista, perché non avrebbe recuperato per molti mesi. Quindi secondo me una modifica almeno si
capiremo. Certo che ormai di semplice nel calcio di oggi non c'è più niente. Francesco, ti giro la considerazione invece di Rino che scrive: ci serve un grande motivatore tipo D'Aversa contro la Reggiana. Beh, insomma, Iachini sì, dovrebbe
non
essere.
Non il D'Aversa di ieri contro la Fiorentina, però.
Sì, sì.
No, voglio dire, non parliamo più del passato, perché sicuramente le due partite con la Reggiana sono quelle che mettono D'Aversa sul piedistallo, giustamente, perché furono due vittorie importantissime, soprattutto la prima, quella a Reggio. Però, sì, motivatori per me basta Iachini, ecco, urla
sì,
come
sì,
un pazzo.
Sì. Non dovrebbe mancargli quell'aspetto lì, ecco.
L'importante è che non aggiunga nervosismo, perché ce n'è già abbastanza.
Assolutamente, questa è una considerazione molto pertinente. Da chi, Francesco Monaco, ti aspetti qualcosa in più? Ti aspetti che sia dettato il cambio di passo del Parma adesso in campo?
Mi sa di averlo già detto prima della partita precedente, non so se prima del Cosenza o prima del Como. Mi aspetto qualcosa dai ragazzi che c'erano già l'anno scorso.
Sì.
Quindi dico Brunetta, dico Busin se giocherà, comunque il rumeno Mann, io mi aspetto.
Questo è un bel punto interrogativo.
Se non parte titolare, mi aspetto che giochi comunque almeno una mezz'ora nella ripresa.
Anche perché se non succede, Francesco, vuol dire che c'è un problema.
Sì, ma voglio dire, poi cosa vendi? Anche svalutare questi giocatori fino a farli. So, li devi regalare poi per farli andare via, perché tu tieni un giocatore scontento col caratterino che ha lui. E cosa fai? Come puoi pensare di venderlo?
Ah, certo.
Cioè, è chiaro che dicembre non basterebbe per fargli riavere una quotazione importante, però è uno che davvero ti spacca le partite. Io aspetto
sì, sì.
Che a lui venga data una chance oggi e che lui sfrutti l'occasione.
Speriamo.
Perché se poi invece non sfrutta l'occasione, dribbla quattro uomini, poi perde il pallone,
sì,
si fa ammonire per protesta,
no,
allora c'è un capitolo chiuso, ma mi aspetto molto da questi giocatori, insomma quelli che sono arrivati quest'anno, da Tutino a Buffon non ne parliamo, però Vasquez, insomma Schiattarella, stanno facendo quello per cui sono stati acquistati.
Sì.
Quelli che c'erano già, no.
Ecco, no,
è vero. Il discorso è già.
Sì.
E poi permettimi una battuta, cioè il derby venezuelano tra Chancellor e Lore Osorio.
Vabbè, vero,
questa
sì.
Ridere
però. Praticamente abbiamo la difesa in campo, c'è la difesa, ci sarà la difesa
del
Venezuela
che è
sia sì, infatti non è però insomma vabbè, Chancellor non male come difensore,
no,
Osorio fin qui
io ho visto la partita contro il Pisa, che il Brescia-Pisa dello scorso turno,
sì.
E al di là che il Pisa ha meritato la vittoria, quindi ho visto una certa differenza, e il Pisa ha qualcosa in più, a un certo punto della ripresa, già sull'1-0 per il Pisa, Cistana e Chancellor sono andati letteralmente in bambola per almeno 10 minuti.
Speriamo che succeda
ancora. Tutta la squadra, però proprio la linea difensiva aveva provato a 3 Inzaghi, credo che non la riproponga, però erano è una delle coppie centrali più affidabili della Serie B, ma erano letteralmente andati in
sì, hanno sofferto. Speriamo. Il passaggio a 3, sì. Stasera dovrebbero tornare a 4,
forse
purtroppo.
Forse è stato questo,
sì.
Però li ho visti veramente in difficoltà.
No, è vero, hanno giocato davvero
mentre
male.
Mentre invece io ho il terrore di Moreo.
Sì, è uno
Moreo
che la butta sempre dentro, in qualche maniera.
È un giocatore che a me piace tantissimo, perché ha la stazione del centravanti, ma gioca come una seconda punta.
Vero.
E non sai mai dov'è.
È vero,
a me fa
assolutamente.
Molta paura.
Sì, ce lo ricordiamo bene, poi l'ho visto anche giocare, sempre pericoloso.
E poi quando subentra è sempre decisivo, magari partendo dall'inizio lo è
sì.
di meno. Non
sì,
lo so,
sì, mi ricorda Massimo
per
Margiotta.
Per me il pericolo pubblico numero uno è lui.
Grazie, Francesco Monaco.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Forza Parma. Ciao,
sempre.
Roberto.
Grazie, ciao Francesco. Sempre molto preciso. Allora, ci state scrivendo appunto sulla questione sempre dei fuori rosa. Dobbiamo chiarirla questa cosa e la chiariremo ancora più puntualmente. Ci prendiamo questo impegno, perché altrimenti facciamo poi delle supposizioni che non sarebbero neanche corrette. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con un grande ex.
Ristorante Idumat, il tipico e il contemporaneo. i piatti della tradizione parmigiana in un ambiente minimal ed elegante. Il ristorante Idumat resta con voi per tutte le feste, per coccolarvi con le ricette di Mariano Chiarelli e i vini scelti da Maura Gigatti. Vi aspettiamo in via San Leonardo 75 a Parma con parcheggio interno. Per info 0521 25 14 07 o www.idumat.it.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, colf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21A, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per continuare a parlare di Parma-Brescia che ci attende oggi alle 18, ma non solo. Allora do subito il benvenuto al mio secondo ospite, che è niente meno che Sandro Melli. Buon pomeriggio, Sandro.
Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Sandro, mi stacco un attimo dalla partita per farti una domanda difficilissima e testare subito la tua memoria. Premetto che è difficile. Lo sai dove eri 30 anni fa esatti a quest'ora, il primo dicembre del 1991?
Aiuto, ho paura.
Te lo dico io. No, ho guardato così casualmente, hai segnato il gol vittoria in Atalanta-Parma 0-1. Non so se te la ricordi quella partita.
Sì, ricordo il campaccio che c'era. Bravo. Su un assist di Grun.
Assist di Grun, tra l'altro, ho visto il gol su YouTube, un gol molto simile a quello di Inglese l'altra sera, un cross dalla sinistra sempre, un colpo di testa tuo che... hai battuto il portiere che in quell'occasione era Ferron. Beh, sì, ovviamente Ferron con l'Atalanta. Insomma. Beh, bei tempi, Sandro. 91-92.
Eravamo molto più giovani.
Beh, sì, assolutamente. Tra l'altro, mi collego sempre con quella formazione che, dai, la rileggiamo per i nostalgici. Taffarel, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin. Insomma, allenatore ovviamente Nevio Scala. Taffarel, che tra l'altro ieri è stato annunciato come nuovo preparatore dei portieri del Liverpool. Quindi, insomma, anche
sono felice per Claudio Merita, perché è una persona meravigliosa, oltre che essere stato un ottimo portiere e un grande professionista.
Davvero.
Comunque, hai detto una formazione dove...
Mamma mia.
C'erano dei buoni, dai.
Sì, 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 fa veramente venire i brividi. Sandro, adesso non voglio fare paragoni ovviamente col presente, ma ci rituffiamo in queste ore, perché il Parma è atteso da una partita veramente, veramente difficile. Tu come la vedi?
Ma è sicuramente una partita difficile, è una partita importante, potrebbe essere, e speriamo che di non portare sfortuna, potrebbe essere anche una svolta per il percorso del Parma, nel senso che è sicuramente iniziato una nuova era sotto una nuova guida, è partita diciamo con una discreta partita, una discreta prestazione a Como, senza infame e senza lode, sì. Se proprio devo essere sincero, sì. Però tutto sommato all'inizio non è che si possa fare miracoli e il lavoro sarà lungo. Ecco, una vittoria come sempre, da sempre nella storia, porta morale, porta entusiasmo, e poi se lo fai contro la seconda in classifica ancora di più. Dunque, in qualche maniera io sono convinto che faremo una buona partita sotto l'aspetto del ritmo, della voglia, così. Il risultato poi viene determinato spesso da tante cose, ecco. Però sono convinto che sotto l'aspetto del ritmo vedremo un PAM forse più reattivo di quello che abbiamo visto fino a poco tempo fa.
Allora, intanto ti giro i saluti di Luca, che appunto ci tiene a salutarti e a ricordare i tempi d'oro in cui facevi sognare i tifosi giallo-blu. Sandro, Beppe Iachini è l'uomo giusto, era l'uomo giusto in questo momento per questa squadra?
Ma io credo di sì, nel senso che la società aveva la partita con un progetto, con un'idea di sicuramente innovativa, di particolare, un allenatore giovane, con delle idee molto, tra virgolette, passano innovative, anche se poi io penso che il calcio sia molto semplice per certi versi. Però questo progetto è fallito, si vedeva ormai che era un progetto fallito. Una volta che un progetto così fallisce, credo che devi cambiare, e devi cambiare radicalmente. Cioè, non puoi cambiare mettendo un Maresca 2, ecco, un allenatore tipo Maresca. Per me devi proprio cambiare facendo un cambio radicale, e Iachini sicuramente, per tipologia di allenatore, per quello che è stato come calciatore, per la conoscenza che della Serie B e quant'altro, credo che sia la scelta in questo momento qua migliore, dopo che sia quella che ci porterà su, non lo so, però era la più giusta da fare, ecco.
Se tu avessi la bacchetta magica e potessi fare il mercato del Parma, dove andresti ad intervenire fra un mese?
Credo che il reparto difensivo e davanti alla difesa sia nei reparti più in difficoltà.
C'è bisogno.
Uno è legato all'altro. Il centrocampo fa poco filtro, poi non so se riuscirà da Iachini a mettere a posto questi due reparti senza bisogno di acquisti, però ad oggi, che ho visto, fino adesso che ho visto io, credo che i difensori siano troppo lenti per permettersi un centrocampo troppo leggero. Ha bisogno di coperture, perché sono difensori obiettivamente lenti. Dunque, o li copri bene, allora in spazi stretti può venire fuori la loro fisicità, ma in spazi ampi vanno in grossa difficoltà. Dunque, quello secondo me è il settore più importante. Poi, si spera. Io spero sempre che l'inglese possa essere l'acquisto migliore che faremo in futuro. Me lo auguro da tanto tempo, perché per un ragazzo, perché è un giocatore di qualità, anche se ammetto che più passa le domeniche più nutro dei dubbi su questa cosa qua, proprio per un aspetto probabilmente fisico, che mi sembra che il ragazzo sono felice che abbia fatto gol, chissà, magari si sblocca qualcosa in lui e può essere lui quello che diventa fondamentale nella fase offensiva.
Tutino invece, che impressione ti ha fatto in questo primo terzo di campionato?
È un giocatore abbastanza dinamico, che fa movimento, che svaria. È ancora difficile collocarlo anche in campo. A volte ti sembra una punta esterna, a volte ti sembra una punta. Probabilmente non si è trovato ancora il suo ruolo preciso. È uno che sicuramente in un anno ti può dare una mano, perché può giocare in varie posizioni, come ho detto, può fare anche la seconda punta. Però la sensazione che non sia quel giocatore, che quel goleador che servirebbe una squadra che vuole andare su, cioè quello che ti fa i 20 gol.
Lo vedo
più inglese sempre quell'aspetto lì. Sempre tornando al discorso precedente, se tornasse l'inglese che conosco io.
Sandro, non dovesse vincere il Parma, mettiamo comunque un pareggio, sarebbe a 10 punti dalla seconda posizione. Secondo te sono troppi ormai per sognare la promozione diretta? Bisognerebbe focalizzarsi, non so, su come arrivare nel miglior modo possibile ai playoff, o è ancora possibile sognare in grande?
Ma io credo che giustamente Iachini, a prescindere dal risultato di oggi, valuterà di partita in partita.
Sì.
Non c'è modo adesso di fare previsioni, programmi a lungo. Cioè, Parma deve innanzitutto diventare squadra, cosa che al momento ancora non è. Una volta che diventa squadra, piano piano, con i risultati, allora poi puoi cominciare, quando ti sei stabilizzato, che ti senti comunque, capisci che sei diventato una squadra, che comunque hai certe qualità, certe certezze, allora puoi anche progettare qualcosa a lungo termine, ma finché non sei squadra devi navigare a vista.
Eh sì, Sandro, facciamo prima di salutarti un salto nel passato, qual è il tuo ricordo? Hai dei ricordi particolari legati alle sfide col Brescia?
Ma ho una partita di Coppa Italia che abbiamo vinto, ho fatto due gol.
Ah, però.
Perché col Brescia non mi ricordo di aver mai giocato, cioè non mi ricordo di partite sì. In campionato. In Coppa Italia mi ricordo che credo il 95-96 feci due gol, tutte e due di testa, se non ricordo male.
Beh, di testa sapevi il fatto tuo, Sandro, assolutamente. Assolutamente, grazie, gentilissimo come sempre Sandro Melli, buon pomeriggio.
Grazie,
Sandro,
a voi,
presto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Davvero Sandro Melli di testa, ma non solo, ci ha dato grandi soddisfazioni su tutti, il gol di Wembley indimenticabili nel Gotha, nel museo della storia crociata. Infatti c'è uno spazio dedicato allo stadio del Tardini che tra l'altro vi invito a visitare, potrete trovare poi gli orari di apertura. Il museo del Tardini è veramente un gioiellino che merita per la passione che ci mette chi lo segue e chi lo cura. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di trasmissione, a fra poco.
Una vita per la tua pelle, una vita a produrre a Parma in Italia, una vita tra montoni e puro cashmere, una vita a lottare contro un nuovo mondo, una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Da Nico il calzolaio, esperienza al vostro servizio anche per lo sport e il tempo libero. Sostituzione suole scarpe da running, scarponi da cross arrampicata, riparazione borse e giubbotti, lavorazione pelle, accorciatura punte scarpe estivali, lavaggio AG e trattamento antibatterico, duplicazione chiavi e radiocomandi cancelli. Da Nico il calzolaio è a Collecchio in via Spezia 91. Per informazioni 334 94 62 248.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, colf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21A, Parma.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per lanciare la volata ancora alla partita di questa sera alle 18 al Tardini. Poco fa era con noi Sandro Melli e ora abbiamo un ospite che insomma è particolarmente legato a quel periodo. Oggi è un tifoso ma è stato per anni addetto stampa del Parma Calcio, è Enrico Cavalca. Ciao Enrico, buon pomeriggio e ben ritrovato. Eccoci, adesso ti sentiamo Enrico, scusami.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Enrico, dicevamo che
Sandro io Melli lo convocherei per stasera.
infatti il Melli degli anni d'oro farebbe, ovviamente farebbe la fortuna di questo Parma. Un attaccante così poi veramente quando stava bene lo potevi mettere un po' dappertutto sul fronte offensivo, era piuttosto completo e ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Poi tu eri a Wembley, se non vado errato, quindi,
insomma... Io ero lo speaker dello stadio.
Bravo,
di
infatti mi ricordo questo episodio. Scusami, prima di andare a parlare poi di Parma-Brescia, ma
di attualità,
ma io purtroppo ero molto molto giovane, un po' troppo, quindi non ero a Wembley, ma arrivare a vincere a Wembley la prima Coppa Europea con il gol di un parmigiano.
Certo.
Cosa, è incredibile, cioè, una storia incredibile, è un romanzo veramente incredibile.
No, ma poi è vero, anche gli altri, cioè Minotti non era parmigiano, Cuoghi nemmeno, però
sì,
all'epoca
sì,
erano tutti parmigiani, era una squadra talmente legata alla città, talmente così affezionata alla città che li sentivamo tutti parmigiani davvero, ma non è una frase fatta, ma è una realtà veramente.
Una cosa poi, un esodo di massa come quello di Wembley, credo sia ripetibile, ma anche perché sono cambiati anche i tempi poi sostanzialmente.
Purtroppo sì.
Qualcosa veramente... di incredibile. Veniamo ai dolori del presente, ai noi, Enrico, perché insomma speriamo che poi siano gioie.
Ma speriamo.
Come ti è sembrato il primo Parma di Iachini?
Ma mi è sembrato un po' appena un po' meglio, non tanto. Guarda, io purtroppo ho idea che non sia tutta colpa dell'allenatore questa difficoltà del Parma di adesso. I giocatori li vedo un pochino scarsi, sinceramente, non vedo una gran qualità in campo, chiaramente il gioco non esiste, non c'è, non è stato dato a questa squadra, però anche le qualità individuali dei singoli sono non di grande livello come ce le hanno proposte a inizio anno.
Guarda, io oggi, sinceramente, se mi dicessero vuoi fare a cambio tra la linea difensiva del Parma e quella del Brescia, in questo momento direi di sì, sono onesto. Il Brescia ha un pacchetto arretrato. Intanto c'è Cistana, che è veramente un ragazzo molto interessante, ma lo stesso Matei, un buon giocatore. Chancellor non è un fenomeno, però insomma se la giocherebbe con tutti i nostri giocatori. Ripeto, non per denigrare la difesa del Parma, ma perché è evidente che insomma qualche problema ci sia, e non solo lì purtroppo.
Un altro problema è che hanno anche il miglior attacco della Serie B.
Sì, bravo, l'hai
per
fatto venire.
Il loro miglior attacco contro la nostra difesa, sto già tremando tre ore prima della partita, capito?
Tra l'altro la miglior squadra per rendimento in trasferta, anche
esatto,
questo è significativo.
Esatto.
E Inzaghi è un vecchio marpione, una vecchia volpe della categoria.
Ma questo
categoria.
Anche Iachini è un vecchio
sì,
marpione,
bravo,
una vecchia
giusto,
volpe.
Giusto, assolutamente.
Però sai, è una settimana che sta lavorando, e sta lavorando per fortuna, perché io ho ancora il fastidio dei giorni di riposo che Maresca dava a questa squadra, perché io non ho mai sentito, da tanti anni che seguo il calcio, il giovedì di riposo in una squadra.
Sì, tra l'altro non è che i risultati fossero poi così brillanti da giustificarlo.
Esatto.
Ecco.
Il giovedì solitamente era sempre dedicato alla partitella infrasettimanale, una volta si faceva in provincia, una volta si faceva in famiglia, e questo da riposo. Io non ho mai sentito nel calcio di tanti anni una situazione del genere.
È una cosa che sì, ha fatto arrabbiare tanti tifosi, ma e tra l'altro adesso noi non siamo preparatori atletici, la squadra aveva un evidente ritardo di condizione, poi non so se sia un caso, aveva anche pochi infortuni, però visto che adesso ci sono arrivati gli infortuni mi viene da pensare che fosse anche un problema di poco allenamento, non lo so, come hanno accelerato il ritmo si sono fermati in due o tre subito, sarà un
caso. Questo è possibile, io purtroppo ho sempre una idea strana, nel senso che metto questi infortuni legati un po' anche ai problemi dei campi di collecchio, non so perché, ma mi sento questa cosa che dico da sempre, i campi di collecchio, non so se è successo qualcosa quando sono stati rifatti o meno, ma non so, abbiamo troppi infortunati muscolari di questa squadra, di queste squadre, perché gli anni passati era uguale, non è una cosa nuova.
No, infatti, anzi, gli anni passati è stato
è
un dramma.
Peggio.
Sì,
eh?
Devo dire però che negli ultimi anni, adesso guardo la Serie A dove abbiamo militato negli ultimi tre anni, gli infortuni erano veramente tanti in tutte le squadre, probabilmente lì c'è anche un discorso legato al fatto che si gioca veramente tantissimo, il calcio è cambiato, ci sono ritmi pazzeschi. Ieri mi è capitata una foto di un derby di Milano, c'erano i due fratelli Baresi, uno era capitano dell'Inter, uno del Milan, sembravano due amatori oggi, cioè,
sì, è vero.
Facevano l'impressione, sembravano due ex che avevano smesso, non c'era muscolatura nelle gambe rispetto ai giocatori che vedi oggi, quindi è veramente cambiato il calcio, i ritmi sono pazzeschi, non so quanto sia un bene, ma purtroppo è il mondo che va in quella direzione.
Ma questo in tutti gli sport, perché sì, esatto, guarda, il tennis di Panatta piuttosto che il tennis di quei tempi era uguale, cioè sembrava il tennis tra me e te, adesso stiamo di quelle pallonate che sono impressionanti. Sì.
Non vogliamo fare la figura, la parte dei nostalgici, perché poi ha poco senso, però davvero è così. E, Enrico, secondo te chi è che deve dare di più nel Parma in questo momento? Da chi ti aspetti?
Ma mi aspetto di più da tutti, perché tranne il mio amico Gigi Buffon, che finora ha dimostrato di essere un grande professionista, un grande portiere, gli altri devono dare di più tutti, dal primo all'ultimo. Pensare a giocare, a correre e meno a protestare, perché io ho Schiattarella che continua a protestare all'arbitro, che non lo sopporto. È una cosa incredibile. E poi tutti gli altri, compreso Vasquez, che dimostra grande qualità, grande classe, però deve essere un po' più sul pezzo, deve essere più di corsa, un po' più anche in fase difensiva, più attivo, oltre ai grandi piedi che ha.
No, serve veramente una cura profonda e noi ce l'auguriamo. Ecco, hai citato Gigi Buffon, beh, veramente, ho ascoltato le sue parole a Sky l'altra sera, l'abbiamo proposte anche lunedì, quando, insomma, veramente da mettere
meno
in cornice.
Meno male che c'è, Alberto,
sì,
meno
no,
male che c'è.
Veramente, incredibile che qualcuno l'avesse criticato quando era arrivato,
si è dubitato
di lui o tirato a mano episodi, ma insomma devo dire che coi fatti lui ha cancellato tutto, poi le parole da leader, ma da uno che ci tiene ancora tantissimo, cioè è incredibile. Poi tra l'altro si ribadiva come lui su 140 rigori, poco meno ne abbia parati in carriera 40, quindi ecco, quando si dice anche che Buffon non è un grande pararigori, ne para uno su tre. E io dico anche, e voglio un tuo parere su questo, che un giocatore di Serie B che oggi va sul dischetto e si trova di fronte Buffon parte già con una percentuale di possibilità di errore un po' più alta, secondo me, perché veramente lì il fattore emotivo, cioè è uno che ti mette soggezione, dai, Buffon.
Sicuramente trovarsi davanti Buffon non deve essere semplice per un rigorista, soprattutto di Serie B. Dopo abbiamo visto anche che i nazionali, i rigoristi sbagliano dei rigori clamorosi. Sì, sì. Però in Serie B uno che si trova davanti Buffon, sto sognando, giocando alla PlayStation.
Lo comprendiamo e gli siamo un po' solidali anche. Comunque.
Esatto, esatto.
Bene così, perché ne realizzano veramente pochi di rigore contro il Parma. Se ne
subissimo. Ce ne danno tanti contro.
Se ne causassimo anche meno, perché poi c'è poco da dire su quelli che ci hanno fischiato contro.
È colpa un po' della qualità di prima, dei nostri giocatori.
Troppi rigori. Grazie a Enrico Cavalca.
Grazie a voi. E forza Parma sempre.
Assolutamente, a partire da questa sera. Prima di chiudere, perché siamo ormai siamo nei minuti di recupero della nostra trasmissione, è giusto dare notizia di una bella iniziativa che ha messo in campo il Parma. Si chiama Avvento Crociato. Praticamente da domani su Charity Stars, il portale Charity Stars che potete appunto trovare su internet, saranno messe all'asta cimeli e esperienze. Per cimeli ovviamente si parla ad esempio, non so, del cappellino con cui Iachini ha diretto il primo allenamento autografato, una bandierina del calcio d'angolo del Tardini autografata da tutti i giocatori. Esperienze sono ad esempio, cita il comunicato, una cena per due al museo del Tardini, e anche, questa è una cosa piuttosto curiosa, l'opportunità di far consegnare il proprio regalo a domicilio da un giocatore della prima squadra in veste di messaggero ufficiale. Insomma, già me lo vedo Franco Vasquez o Schiattarella che suona al campanello di vostra suocera per portarle il vostro regalo natalizio. Adesso si scherza, ma può succedere assolutamente questo. E poi molto bella anche la partecipazione di ieri di Kraus Calma e della moglie di Kyle Kraus alla preparazione degli anolini solidali al centro Il Tulipano. Devo dire che se si possono muovere legittimamente delle critiche alla dirigenza su alcune scelte tecniche, diciamo, di quest'anno, va detto che ci sta mettendo davvero il cuore per insomma avvicinarsi alla città e partecipare anche a queste iniziative benefiche davvero lodevoli. Questa è quella di Parma Facciamo Squadra, anolini solidali che tra l'altro saranno venduti poi nel weekend tra Parma e la provincia. Davvero una bella iniziativa che ogni anno si ripete, e non è affatto scontato davvero che Kyle Kraus ieri si mettesse grembiule, guanti e cuffietta per andare a impastare e preparare gli anolini. È tutto per questa puntata, vi ricordo l'appuntamento tra meno di 3 ore, perché ci colleghiamo alle 17:45 dallo stadio Tardini per raccontarvi Parma-Brescia, ovviamente, tutti con le dita incrociate. Grazie a Simonetta Colini e regia, l'appuntamento con Palla in Tribuna naturalmente torna domani alle 14 per tutti i commenti post partita. A presto.
Palla in Tribuna è in collaborazione con